it's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
La storia di oggi è quella di una vittoria dal sapore di rivincita. Una vittoria paradossalmente inaspettata nella forma e nel risultato roboante. Una vittoria che porta il Manchester City di Guardiola a giocare la sua seconda finale di Champions League. Sarà ovviamente il 10 giugno a Istanbul contro l'Inter e ci sarà tempo per parlarne. Ma oggi non possiamo non tornare a quanto successo ieri sera, perché non capita tutti i giorni di assistere ad una sconfitta per 4-0 da parte del Real Madrid in Champions League. La bandiera bianca sventolerà per qualche giorno a mezz'asta. Non c'è nulla che infastidisca di più il Madrid che prestare una coppa che considera di sua proprietà, ancora di più se lo fanno a braccia consorte, in una di quelle sconfitte che portano conseguenze. Così ha scritto il giornale madrileno AS. E il grande artefice di questa capitolazione in Mondovisione è il rivale di tante battaglie, l'allenatore catalano che proprio contro il Real Madrid della scorsa stagione aveva subito una delle sconfitte più cocenti della sua carriera, sempre in semifinale di Champions League. E bisogna dire che oggi è un tripudio di elogi per quanto visto, una vera esibizione di cosa sia il suo Manchester City quando gioca al meglio, in quella che è probabilmente la migliore partita di sempre giocata dalla sua squadra. È giovedì 18 maggio, io sono Daniele V. Morrone e questo è Ultimi Fuochi, il podcast della Galassia di Fenomeno che vi sta accompagnando in questo finale di stagione. Pep Guardiola è il grande perfezionista del calcio, ma anche lui farebbe fatica a trovare difetti nella notte di pura maestria in cui il Manchester City ha annientato i detentori del Real Madrid per raggiungere la finale di Champions League, ha scritto così la BBC. Ha scritto invece ieri sera l'inviato alla partita per il Guardian, Jonathan Liu, sul palcoscenico più importante, nella loro competizione preferita, il club più dominante della storia della Champions League è stato sottoposto a livelli di stress intollerabili ed è semplicemente esploso. Continua poi più avanti nel pezzo. Per una volta i numeri hanno raccontato gran parte della storia. Al momento del primo gol, il City aveva completato 196 passaggi contro i 30 del Real Madrid. Rodrigo ha impiegato 14 minuti per effettuare il suo primo tocco della partita. Nel primo tempo il City ha effettuato 196 tocchi nell'ultimo terzo di campo, mentre il Real Madrid ne ha effettuati 10. Non è stato solo un dominio. C'è stato anche un disprezzo sadico. Il modo in cui il City ha sfruttato i calci piazzati il più rapidamente possibile, il modo in cui Pep Guardiola si è arrabbiato per ogni passaggio all'indietro. Il City non si è limitato a battere il Real Madrid, lo ha a malapena considerato. Effettivamente il Real Madrid è stato quasi riconoscibile ieri. Il Real Madrid è stato totalmente spogliato della sua mistica, è apparso annichilito fin dai primi minuti di gioco e non è mai stato lasciato neanche in grado di entrare in partita nel primo tempo. Quando all'inizio del secondo tempo è riuscito un minimo a mostrare il suo gioco, era comunque una squadra sotto di due gol e con la netta sensazione che fossero gli avversari a lasciarli giocare per prendere fiato in vista del forse in finale che poi effettivamente è arrivato. Una squadra spaventata che non ha trovato nei suoi leader un modo per uscirne almeno con l'orgoglio intatto. Nel primo tempo solo Toni Kroos è sembrato in grado di reggere il contesto. E non è un caso che proprio lui, con un suo tiro da fuori che si è stampato sulla traversa, è stato l'unico nel primo tempo a creare un'occasione da gol. Il Real Madrid ha chiuso la prima frazione con 0.01 expected goals. Per la prima volta non c'è stato neanche l'accenno di una possibile improvvisa rimonta. Benzema è sembrato un giocatore della sua età, Modric uguale. Per la prima volta Valverde non arrivava su tutti i palloni, per la prima volta Carvajal non riusciva ad entrare nella testa dell'ala avversaria. Sui giornali spagnoli nessuno dei giocatori del Real Madrid in campo è andato a toccare la sufficienza. Anche se un discorso a parte merita invece Courtois, lui sì è stato salvato dalla critica. Anche perché lui sì ha salvato la faccia, oltre che più volte il risultato. senza le sue tre parate nelle tre chiare occasioni da gol di Haaland, probabilmente il punteggio sarebbe stato ancora più catastrofico nella forma. Courtois ha tolto il pallone letteralmente dalla porta ad Haaland due volte, il caso in cui, pur avendo subito 4 gol alla fine, non si può in alcun modo dire che sia stata una brutta partita per il portiere. E questo ci dice però tanto del dominio del Manchester City. Potevano farne anche di più con un portiere meno eroico di Courtois. E anche senza i gol segnati va detto che l'influenza di Haaland sul gioco, direttamente e indirettamente, rende molto più facile la vita a questo Manchester City. Perché il norvegese genera vantaggi e superiorità numerica che sono fondamentali. Senza l'attenzione costante che comanda in area di rigore, in questa partita era stato ad esempio messo Militao apposta su di lui. Non si può spiegare uno degli ingredienti del dominio della manovra del City, perché abbiamo visto tutto quanto la capacità della manovra del City in questa partita. C'è una situazione che si è ripetuta più volte in fase di attacco posizionale ed è quella con Haaland che va a mettersi in area di rigore per bloccare lì i centrali, entrambi. La palla va verso la sinistra dove c'è Grealish che può impostare. Fa una pausa, attira l'avversario e rilascia il pallone al momento giusto. Mentre sta succedendo questa cosa, allo stesso tempo Gundogan, che dal mezzo spazio di sinistra, avanza per attaccare tra centrocampo e il terzino, così da generare spazio. Spazio occupato alle sue spalle da Rodri, con Stones accanto. Entrambi sono i centrocampisti centrali, ma si trovano praticamente al centro della tre quarti avversaria. Questo mentre il teorico trequartista Kevin De Bruyne si è allargato. Allargato per ricevere il pallone che dalla pausa di Grealish aveva attraversato passando per i vari piedi tutti quanti, e lo può fare sia con un movimento tra il centrale e il terzino del Real Madrid in area di rigore, o ricevendo da fuori, fermo, e una volta ricevuto aspettare invece che sia Bernardo Silva, la teorico esterno che taglia verso l'interno e che può ricevere quindi il suo filtrante. Ogni giocatore di questa azione ha multiple opzioni di passaggio e ognuno esegue perfettamente il proprio ruolo per portare l'avversario a dover pensare cosa fa e dove si trova in ogni singolo momento. Ci sono anche scambi di posizione, ma questa è una situazione classica in cui ognuno sta utilizzando il proprio teorico zona di campo. Questa squadra con pazienza aspetta il momento giusto e, come nel caso del gol che ha aperto l'incontro al minuto 23, è proprio da questa situazione con De Bruyne che trova con un filtrante Bernardo Silva mossosi alle spalle di Camavinga in area di rigore che arriva il primo gol. Questo passaggio filtrante e movimento di Bernardo Silva non letto dal francese mostra le lacune del centrocampista messo a fare il terzino, ma anche le letture sopraffine dei giocatori del City. Anzi, soffermarsi sulle lacune del singolo, diciamo che anche se è il gol che sblocca l'incontro non spiega fino in fondo una partita finita per 4-0 come questa qui. Il City non ha solo affogato il Real Madrid con il pallone. Anzi, forse quello che ha reso impossibile il tentativo di rimonta della squadra di Ancelotti è stato il fatto che il City era sempre posizionato bene per poi dominare anche sulle seconde palle. La reaggressione immediata con cui ha riconquistato il pallone appena perso. Ogni volta che un giocatore del Real Madrid ha tentato di riavvivare l'azione è stato braccato. Si arrivava fino al portiere che più volte ha dovuto rinviare a caso pur di non consegnare il pallone a un giocatore del City. Questo è stato veramente il momento in cui si è capito il capolavoro di Guardiola in atto. Questo è il momento in cui si è capito che il Madrid era impotente. A Madrid è stata una notte lunghissima. Tra le tante note negative, per la prima volta è apparso evidente nell'arco dei 90 minuti come Benzema non sia più lo stesso della scorsa stagione, soprattutto dal punto di vista fisico, e come questo andrà a condizionare tutta la pianificazione del mercato estivo. Perché cosa si fa adesso? Si va a prendere un grandissimo attaccante per sostituirlo? Puntare su una riserva di lusso per farlo rifiatare un po' di più? Ieri, quando Ancelotti guardava la panchina per pensare ad un suo sostituto, c'erano seduti Mariano Diaz e Eden Hazard. Questo Eden Hazard. Ovviamente nessuno dei due è entrato in campo. Ma scrive oggi Marca che lo stesso Ancelotti ora è veramente in dubbio. Da mesi si parla di un'offerta per allenare la nazionale brasiliana, ma per la prima volta quella di separarsi in estate potrebbe essere un'opzione che va bene anche alla dirigenza del Real Madrid. Anche se Ancelotti si è dimostrato l'allenatore ideale per questo gruppo, dopo una sconfitta del genere è difficile uscirne non scottati. soprattutto per una squadra che erano anni che non subiva una sconfitta del genere in Champions League, e soprattutto facendolo contro l'odiato Guardiola. L'allenatore catalano è il primo ad aver eliminato per 3 volte in carriera il Real Madrid in Champions League. Prima di chiudere vorrei parlare un po' di oggi, perché in serata, come sapete, il calcio italiano avrà 3 semifinali in contemporanea. C'è la possibilità di avere 3 finaliste italiane tra Europa League e Conference League, e quindi un derby italiano in finale di Europa League, come non succede dal 1998 con la partita fenomenale di Ronaldo il fenomeno contro la Lazio. Ovviamente l'ultima finale tutta italiana è stata quella in Champions League tra Milan e Juventus del 2003. Ma quello è un altro discorso. La Juventus va a Siviglia da una situazione di pareggio e sembra che Allegri proverà con la sorpresa di Kin come prima punta accanto a Di Maria nel suo ormai canonico 3-5-1-1. Anche la Roma si presenterà con un 3-5-1-1, in questo caso con probabilmente Pellegrini dietro ad Abraham, e dovrà difendere invece la vittoria dell'Olimpico in Germania. L'unica squadra che deve recuperare veramente uno svantaggio è la Fiorentina. La Fiorentina che ha subito il 2-1 nel 90esimo e andrà quindi a provare a ribaltare il risultato in Svizzera. Mi manca solo di ricordare che proprio di Siviglia Juventus si parlerà in modo approfondito su Che partita hai visto, il podcast per gli abbonati dell'Ultimo Uomo, che esce come sempre circa 45 minuti dopo il fischio finale. Con questo io vi saluto, ci sentiamo qui su Ultimi Fuochi domani con Dario Saltari, sempre verso l'ora di pranzo. Ciao!